Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Eccoci qua, nuova puntata di Radio Zainet, il benvenuto da parte mia Simona Neri e dei ragazzi che sono in studio con me oggi, ovvero Jacopo che frequenta il liceo Azzarita di Roma.
Ciao a tutti.
E Matteo che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma.
Un indisposto Matteo, terrei a precisare.
Un pochino acciaccato.
Mal
di gola.
In perfetta forma.
I famosi malanni di stagione.
D'altro canto per radio non è tanto importante avere mal di gola.
Assolutamente no, ma noi siamo ben felici di avere la tua presenza con noi oggi per parlare di Shakespeare. Quanto è attuale il grande bardo, il più celebre bardo della storia della letteratura inglese e non solo? Alla domanda cercheremo di rispondere nel corso della puntata dopo aver ascoltato i Cardigans con Love Fool, colonna sonora del film Romeo plus Juliet.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Radio Zainet, abbiamo appena ascoltato i Cardigans con Love Fool, colonna sonora di una delle tante, numerosissime trasposizioni cinematografiche che hanno tratto spunto dalle tragedie di Shakespeare. In questo caso parliamo di Romeo e Giulietta, forse uno dei primi è stato Zeffirelli, ne sono seguiti altri, anche tutto sommato West Side Story in un certo senso può essere considerata una trasposizione in chiave piuttosto moderna.
Che viene prima di Zeffirelli, questa storia.
Che viene prima di Zeffirelli, in effetti.
Se poi vogliamo dirla tutta, di trasposizioni o di riadattamenti o di influenze nelle storie di film, ce n'è a tonnellate, ma
diciamo
la puntata
che,
ancora è lunga.
Diciamo che Romeo e Giulietta ha dato le basi per tutte le storie d'amore della letteratura.
Una storia sicuramente senza tempo, ma è soltanto una delle tante opere di Shakespeare, e con l'aiuto della scheda preparata dalla nostra redazione andiamo un po' a fare un piccolo ripasso.
Non è facile riordinare l'opera shakespeariana così ricca e complessa. A grandi linee, comunque, le composizioni del Bardo dell'Avon possono essere divise in quattro periodi. Un primo di sperimentazione, Un secondo, in cui il celebre drammaturgo inglese si dedicò ai grandi drammi storici come l'Enrico V e alle grandi commedie come Molto rumore per nulla. Il terzo, che va dal 1600 al 1608 circa, vide nascere invece tragedie come Amleto, Otello, Macbeth, Antonio e Cleopatra. Infine, nell'ultimo periodo, Shakespeare produsse i cosiddetti romance dalle atmosfere fiabesche come La Tempesta. Gran parte delle sue opere è stata tradotta nelle maggiori lingue e viene messa in scena in tutto il mondo ancora oggi, sia attraverso rappresentazioni fedeli al testo originale, sia in forma più sperimentale o moderna, attirando sempre un gran numero di spettatori anche tra i giovani.
Piccolo ripasso quindi di letteratura inglese, veramente non vorremmo avere tanta pretesa in una breve scheda preparata per questa trasmissione. Io chiedo a voi quanto vi piace la letteratura inglese, in particolare Shakespeare, tanto così per rompere il ghiaccio.
Beh, vabbè, la letteratura inglese, se vogliamo, poi a parte qualche eccezione tipo Dickens e gli scrittori contemporanei, è Shakespeare, quindi ecco, forse non abbiamo tutta questa... Sì, c'è Marlowe, insomma, però diciamo che grosso modo
qualche poeta
c'è una certa
coi... no?
Sì, però diciamo che a livello specialmente di appunto opere con una storia, ricordavi i poeti, però appunto a livello di opere con trame, quindi opere teatrali, ma non solo, anche romanzi, la letteratura inglese grosso modo coincide con il nostro simpatico bardo. Detto ciò, beh sì, cioè, non può non piacere, ci sono delle storie che conosciamo fin da quando siamo piccoli, basti pensare, che ne so, al teschio dell'Amleto, a essere o non essere, chi è che non ha mai sentito dire essere o non essere?
E basta.
Sì, vabbè,
di solito
genere la citazione si ferma qui,
sì.
Però appunto essere o non essere, Romeo e Giulietta, o Romeo, perché sei tu Romeo, rinnega tuo padre, rifiuta il tuo...
Cioè, il fazzoletto di Desdemona.
Beh, oddio, questa già forse è un po' più...
Okay,
Jacopo ha avuto un'infanzia travagliata, dovete perdonarlo. Vabbè. Ha avuto appunto qualche grave problema dello sviluppo intellettuale.
Ma Jacopo è anche un amante del teatro, forse effettivamente da un punto di vista delle rappresentazioni teatrali, Otello è una di quelle che viene anche più spesso magari... riproposta nei teatri italiani, credo.
Sì, boh, io non seguo molto la prosa come
io
Simona
su questo
sa,
mi fido di te.
Però credo che alla fine gli spettacoli shakespeariani che vengono rappresentati di più sono anche quelli più famosi, quindi dal ormai banale Romeo e Giulietta all'Otello, al Macbeth.
Tra l'altro, se posso bullarmi un attimo, io il Macbeth l'ho visto e l'ho visto al Globe Theater di Londra in inglese.
Eh
basta,
beh,
questa
onore,
la dovevo dire perché...
Un onore!
Mi sentite qui che pontifico, dite magari questo è un cretino, invece no.
Nella ho sede visto, più appropriata...
L'ho visto dove si devono vedere i lavori di Shakespeare.
Giusto.
Quindi.
Esatto. Yeah. Ospite di Radio Zainet, la professoressa Carla Dente, docente di letteratura inglese presso l'Università di Pisa. Benvenuta a Radio Zainet.
Grazie tanto e buonasera a tutti.
Chi inizia a fare le domande?
Jacopo.
Inizierei io. Intanto, prima di tutto, buongiorno. Buonasera, no, volevo chiedere alla professoressa, ultimamente i lavori di Shakespeare hanno trovato terreno fertile al cinema, sia in riproposizioni, diciamo, in forma classica che in forma moderna. E lei riesce a fare un parallelo con l'attualità di Shakespeare? Non so se sono stato chiaro, non credo.
Dunque, no. Allora, in passato io ho con i miei studenti in qualche modo trattato delle riscritture cinematografiche di alcuni dei drammi di Shakespeare. Naturalmente quest'anno, per esempio, che ho fatto un corso sui drammi storici, è venuto abbastanza facile parlare dell'Enrico V. E quindi sia della classica versione di Laurence Olivier, sia quella di Kenneth Branagh. E ovviamente le ho fatte vedere in videocassetta agli studenti, questo è sempre un momento in cui così i ragazzi si avvicinano di più ai testi shakespeariani. In particolare, riscritture anche per il teatro sono... sono molto interessanti, sono forse molto più comuni all'estero che non qui in Italia. Ne abbiamo alcuni interessanti esempi, ma non forse tantissimi. Di nuovo un'esperienza fatta proprio con lo stesso gruppo di studenti che quest'anno ho portato in Inghilterra. Loro sono venuti con me a Stratford per vedere i drammi storici messi in scena dalla Royal Shakespeare Company, quindi fare un'esperienza di teatro integrale, full immersion, fai conto una settimana, una cosa del genere. In mezzo a questo programma che noi avevamo in qualche modo accuratamente preparato, c'è stata la possibilità di vedere un testo completamente inaspettato, specialmente da loro, che era poi in fondo un rifacimento del Romeo e Giulietta. Il titolo era Knots and Crosses, insomma tradurrei forse come filetto. Non so se avete presente quel gioco per cui si devono allineare tre croci oppure tre pallini, è una cosa che noi facevamo a scuola durante il momento dell'intervallo. Comunque, questa messa in scena in una forma magari non del tutto convenzionale di una storia d'amore tra adolescenti è stata particolarmente gradita a questi ragazzi. Il problema del conflitto era in qualche modo spostato verso conflitti razziali della società intorno a questi due adolescenti, nella quale il terrorismo ha un ruolo grande e poi alla fine distruttivo. E quindi l'idea di questi giovani divisi progressivamente dall'intolleranza, dalle lealtà familiari, eccetera, mentre sono uniti sostanzialmente da un senso di ingiustizia condiviso e da una forte volontà di stare insieme, bene, questo nucleo, che è fondamentalmente il nucleo del Romeo e Giulietta, è stato graditissimo agli studenti che si sono riconosciuti ed hanno riconosciuto fondamentalmente situazioni di conflitto che fanno anche parte della loro esperienza.
Matteo?
Questo forse perché il cinema, le riscritture in teatro, non lo so, secondo me costituiscono un momento importante della ricezione di Shakespeare. Comunque non voglio, come dire, monopolizzare la risposta. Io potrei parlare ore di Shakespeare, quindi forse se qualcuno, non so se ho risposto,
ecco,
alla sua domanda,
no,
o se qualcuno me ne vuole fare qualche altro.
Esattamente, volevo anzi proseguire su questo filone. Volevo chiederle come mai risulti tanto difficile, specialmente in età moderna, una sorta di filologia shakespeariana, cioè il rispetto della forma originaria, specialmente negli adattamenti cinematografici. Si tende a privilegiare forse gli aspetti generici della trama, però a scapito non solo dei testi, che vabbè, sarebbe abbastanza assurdo produrre un film di cassetta con testi shakespeariani, ma anche in elementi qualificanti della trama. Penso ad alcuni adattamenti discutibili come il recente O come Otello, in cui Otello diventa un giocatore di pallacanestro in un college americano, o nella bisbetica Domata che diventa in 10 cose che odio di te una specie di ragazza misantropa sempre al liceo.
Certo, ma intanto ci sono dei fenomeni che sono per loro natura diversa, tenderei a dire. C'è intanto la riproposizione sul palcoscenico anche in modern dress, anche in forme attualizzate, del testo sostanzialmente shakespeariano. Questo non significa che viene riproposto così pari pari, ci sono dei tagli, ci possono essere degli adeguamenti di passaggi testuali particolarmente difficili, molto spesso anche perché alludono a realtà contemporanee ai tempi di Shakespeare, che tutto sommato oggi andrebbero, allusioni che andrebbero perdute. Quindi c'è questa forma di riproposizione. E c'è poi quella a cui fa riferimento lei, che in realtà significa cambiare la situazione di contesto in cui il meccanismo della storia ha luogo, no? E quindi abbiamo un testo completamente diverso, abbiamo un'altra opera. tutte e due questi atteggiamenti, però, mi sembra che al fondo abbiano un interesse, cioè dimostrino un interesse, siano la spia del fatto che noi oggi al testo shakespeariano poniamo delle domande, che sono delle domande diverse da quelle che per esempio ponevano nell'Ottocento o anche solo 50 anni fa. Quindi noi chiediamo delle cose diverse ed otteniamo dal testo di Shakespeare delle risposte diverse. Il modo di porre la domanda può essere anche, come dire, un po' iconoclasta. Io tendo a non guardare queste infrazioni come gravissime. Certo, faccio una distinzione abbastanza netta, forse anche per ragioni professionali, non so, fra ciò che è il testo shakespeariano, anche e soprattutto filologicamente corretto. Io posso anche un po' lamentare, se vuole, che gli studiosi italiani di Shakespeare siano, me compresa, non sempre del tutto sensibili alle questioni testuali, che pure sono di grande importanza, veramente di grande importanza. Però ha un suo senso anche l'atteggiamento che lei descriveva. Secondo me significa fare in modo che quel prodotto della situazione culturale del tardo 500, inizio 600, quel prodotto lì rimanga nel paradigma letterario, teatrale, contemporaneo, ma in grado di rispondere a domande diverse.
Quale sarebbe il modo migliore, quindi, per, nel poco tempo che la programmazione concede alle lingue straniere, quella di far passare il messaggio dell'opera shakespeariana e non soltanto magari le trame? E poi ancora, questi adattamenti televisivi o cinematografici, non crede che in realtà diano un'immagine distorta ai ragazzi? Ecco, forse questo è il problema. Si affianca l'immagine distorta ad un'immagine reale e filologicamente corretta che dovrebbe dare la scuola e che forse non dà.
Questo sarebbe molto grave se questo succedesse. Io credo che si possa operare all'interno della scuola, perché quanto lei ha in qualche modo delineato non succeda, nel senso che se qualsiasi progetto di messa in scena in un modo o nell'altro di un testo shakespeariano passa attraverso un lavoro autenticamente interdisciplinare, fatto con i professori che insegnano la mattina a scuola, quelli che fanno, che ne so, anche letteratura italiana, quelli che fanno letteratura inglese, quelli che possono approfondire altri modi di espressione e altre discipline, e poi alla fine, dopo un esame del testo, dopo un'analisi dei motivi che il testo propone, del linguaggio anche che il testo propone, si passa ad una rielaborazione anche più originale, più creativa, a cui può collaborare come membro di tutto un insieme anche lo studente, forse si ottengono tutte e due questi risultati, cioè una corretta comprensione del testo shakespeariano originale ed una valorizzazione di quegli aspetti che la nostra cultura, il nostro paradigma culturale potrebbe accettare o sviluppare in maniera più interessante. Io credo che non sia impossibile, anzi sia doveroso in qualche modo partire da un'analisi dell'oggetto testo per poi arrivare a qualcosa di diverso. Forse questo è un metodo che veramente, come dire, trascende Shakespeare, voglio dire, forse questo è quello che normalmente si dovrebbe fare quando si insegna letteratura o letteratura del passato. Non lo so, è un'ipotesi però praticabile, io credo.
Salutiamo quindi e ringraziamo la professoressa Carla Dente, ricordiamo docente di letteratura inglese presso l'Università di Pisa. Grazie ancora per essere stata con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi, arrivederci, buonasera.
Io a questo punto mi fermerei, poi torniamo in studio con Radio Zainet, non prima di aver ascoltato i Muse con Can't Take My Eyes Off You, colonna sonora del già citato 10 cose che odio di te, tratto, come abbiamo già anticipato, da La bisbetica domata.
La scuola che fa radio.
Just too good to be true. I can't keep my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you makes me weak, there are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes.
La versione bellissima, oserei dire, dei Muse, Can't Take My Eyes Off You, rientriamo in studio con Radio Zainet. Io adesso andrei ad ascoltare un'intervista realizzata da Gioele, studente di giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma, ad Andrea Giordana, che nei prossimi giorni sarà impegnato al Teatro Eliseo di Roma nei panni di Otello, l'Otello della regia di Giancarlo Sepe, dal 12 febbraio al 2 marzo. Andiamo a sentire che cosa ha raccontato ai microfoni di Radio Zainet.
Siamo partiti dalla battuta quando lui dice io devo piangere, ma queste sono lacrime crudeli perché questo è un dolore assoluto e colpisce solo quando si ama. Partendo da questo abbiamo ripercorso la strada di Otello in tutta la vicenda d'amore con Desdemona. Abbiamo asciugato delle cose che ci sembravano non nella linea di questo percorso che è tutto nella mente di Otello, nel pensiero di Otello, ma ci sembrava che per esempio tutta la parte della corte oggi non avesse più senso far vedere il doge, le alabarde, i costumi, cioè ci interessava andare al nocciolo della questione, la storia d'amore tra Desdemona e Otello, il dolore di Otello di fronte al fatto di credere che Desdemona lo tradisca, ma soprattutto, questi sono ancora fatti secondari, ci interessava raccontare la tragedia in tre fasi, la tragedia della diversità di Otello, che è una cosa estremamente attuale perché guardi che cosa succede con i Rom ancora adesso, pochi giorni fa, e insomma tutti i giorni ci sono episodi di questo genere, contro l'antisemitismo, e quindi tragedia della diversità. tragedia della parola, perché Shakespeare già da allora ci metteva in guardia: state attenti a fare buon uso della parola, perché la parola è un modo di comunicare, e se tu deformi la parola, gli dai un doppio significato, o la patini o la rendi volgare, eccetera, puoi rischiare in qualche modo o artatamente puoi cambiare e deformare la realtà che stai raccontando, come fa Iago con Otello. Quindi attenzione. E quindi la tragedia della parola è un'altra cosa che oggi, se facciamo un rapporto con i media, con le radio, con i giornali, con le televisioni, che ci infarciscono di parole spesso usate male o usate in maniera parziale, e così a noi ci viene una verità, ci viene raccontata una verità che non è mai una verità assoluta, ma è una verità artefatta. Siamo convinti di aver fatto un'operazione in questo senso innovativa, perché è una lettura di Otello che non è mai stata fatta, e ci voleva un attore particolare per farla, perché chiaramente il mio Otello è un Otello che mostra il suo dolore praticamente in tutto il percorso, ed è una cosa anche emotivamente estremamente costosa e dispendiosa di energie, però è un Otello che non si può non amare, perché la gente si rispecchia in un Otello che soffre per amore, e il pubblico partecipa anche di quella sorta di ingenuità che lo fa cadere nella trappola di Iago, perché però si rende conto che c'è un amore impossibile, perché tutte le volte che l'imperfezione, l'impurità, che sarebbe come Otello vede se stesso in quanto nero, in quanto diverso, va alla conquista della perfezione, è chiaro che si parte perdenti, perché il diverso poi comincerà sempre a pensare: ma io perché dovrei mirare alla perfezione, ma io non sono degno della perfezione, e se poi la perfezione mi dovesse accettare e dire di sì, e allora si crea da solo gli ostacoli per evitare di poter giungere alla conquista della perfezione.
Bene, questo era Andrea Giordana ai microfoni di Radio Zainet, interprete di un Otello abbastanza fedele, a quanto abbiamo capito, all'opera sì, shakespeariana, e da questo invece andiamo a parlare di qualcosa di un po' più innovativo, forse, cioè il musical che da Romeo e Giulietta ha tratto Riccardo Cocciante, che è in questi giorni in tour, in questi giorni esattamente a Milano, al Palace Sharp, e poi proseguirà per Bologna, Ancona, Torino, Cagliari. Tra l'altro un musical fatto tutto da attori giovanissimi, hanno quasi tutti tra i 15 e i 18 anni, riprende abbastanza fedelmente il testo originale, a parte il finale, ma ci sono insomma musiche e anche immagini in 3D.
Come a parte il finale?
Cioè, e se gli levi il finale, non mi dica Giulietta,
giuro che se finisce bene lo rapo a zero.
No, vabbè, non va. No, tra l'altro non è neanche tanto originale come scelta, perché veramente Romeo e Giulietta tra le opere di Shakespeare credo che sia quella più
più celebrata, più famosa.
Cioè, nei film americani, se vanno a vedere qualcosa in teatro, è Romeo e Giulietta. Se i bambini devono fare una recita, è Romeo e Giulietta o i Pellegrini. E quindi poi non parliamo delle riproposizioni teatrali, perché ci sta i Capuletti e Montecchi di Bellini, Romeo e Giulietta di Gounod, insomma West Side Story, mi sembra che sia così originale. Avessero fatto l'opera dell'Amleto, sarebbe stato bello, perché non l'ha mai toccato né un compositore, né un balletto, né un
Che a livello di riproposizione ormai Romeo e Giulietta si ripropone un po' come il Pollo
Peperoni. È banale, sì, infatti diventa quasi banale, purtroppo.
No, cioè proprio ormai ti sta un po' sullo stomaco, anche perché ormai
eccolo
niente, Giulietta nel sole, oh Romeo, la sappiamo tutti.
Avreste preferito Verona, che andasse a scovare qualcosa di meno...
Esatto,
se avesse fatto A piacer vostro, che è divertente, oppure che ne so, Falstaff...
La tempesta
che nessuno, cioè la maggior parte della gente non credo neanche
sappia che esista
un'opera chiamata La tempesta, quindi...
No, e poi pure per esempio, se vogliamo rimanere sul terreno tragico, che ne so, il Tito Andronico, che è una delle sue primissime tragedie, che tra l'altro, se vogliamo dirla tutta, è stata ripresa in un film a mio avviso bellissimo, del 99, credo che fosse, con Anthony Hopkins, veramente veramente bello, perché era, diciamo, in una, questa sorta di ambientazione postmoderna. Per esempio il Palazzo Imperiale di Roma era il Palazzo della Città del Lavoro all'Eur, che ha questa struttura molto particolare, le divise dei soldati, insomma un'antichità moderna era. E questo forse, quella forse era la chiave migliore per poter reinterpretare i lavori di Shakespeare. Purtroppo non tutti hanno colto il messaggio, visto che ormai il film viene riproposto all'1:30 di notte come Notte d'Essai.
Eh beh, è un classico, in questi casi succede.
Quando un film è bello, va dopo le 11.
Ahimè, sì, sì, quasi sempre così. Io adesso andrei invece a parlare non di musical, ma di musica, o meglio della storia della musica, che grazie al nostro flashback ci fa riascoltare un pezzo di Sly and the Family Stone. Vai col flashback di Radio Zainet.
Dedicato alla musica. Finalmente hanno ricevuto il giusto riconoscimento, un disco d'oro per il loro ultimo singolo, Thank You. Stiamo ovviamente parlando di Sly and the Family Stone, uno dei gruppi che vi fanno ballare sulle piste di questi tempi. Il loro funk psichedelico, che adotta arrangiamenti jazz e elettronici a seconda dei momenti, ci accompagna dal primo disco, Dance to the Music, uscito 2 anni fa. Qualcuno dice che manca loro originalità, visto che il complesso è emerso come divulgatore dell'opera di James Brown, ma questo disco d'oro è la riprova che non sono solo una brutta copia del grande James, ma che se la cavano benissimo da soli. Le armonie vocali frammentate e distribuite e la dinamica strumentale frenetica e caotica hanno conquistato le nuove radio alternative, ma ora vi lasciamo al loro inconfondibile suono con una rarità tratta direttamente dal festival di Woodstock dello scorso anno. Questi sono Sly and the Family Stone con I Want to Take You Higher.
Bentornati in studio con Flashback, il modo migliore per ripercorrere le tappe fondamentali della storia del grande rock. Avete appena ascoltato I Want to Take You Higher di Sly and the Family Stone. I Family Stone, un complesso eclettico e numeroso, 2 chitarre, sezione ritmica, fiati e 2 tastiere, emersero nel 1968. Il leader, Sly Stone, nativo dal Texas, era capitato a San Francisco nel periodo dell'acido e, forse eccitato dal grande clima generale di sovversione, aveva deciso di aggredire le convenzioni della musica di colore su 3 fronti: quello dell'integrazione razziale e sessuale, quello del sound collettivo e quello dei contenuti. Per ironia della sorte, furono spazzati via proprio dall'esplosione del funk la musica che avevano praticamente inventato loro. I Family Stone lanciarono comunque ben poco di concreto, sempre legati all'immagine ambigua di una dance band invischiata nel giro della droga e delle Black Panther. La loro funzione fu di raccordo fra il soul e il rock, che fino ad allora erano rimasti generi separati.
torniamo al presente dal passato del flashback e salutiamo i ragazzi che sono stati con noi oggi, ovvero Matteo che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea alla Sapienza di Roma.
E che voleva ricordare della disposizione cinematografica di un'opera shakespeariana, anche se non è un'opera shakespeariana, bellissimo Shakespeare in Love con Josephine e Gwyneth Paltrow, come abbiamo potuto, caro il mio permanentato compare.
Ci siamo,
non so se qualcuno avrà capito, ma forse tu volevi solo citare Shakespeare in Love.
Sì, e dire che il nostro amico qui ha una capigliatura che farà presto concorrenza a quella di Riccardo Cocciante, che io avrò rapato a zero.
Ma è bellissimo il nostro riccioluto Jacopo, che ricordiamo è stato con noi e che frequenta il liceo scientifico a Zarita di Roma.
Giusto, ciao.
Salutiamo
a tutti
i nostri ascoltatori e vi diamo appuntamento naturalmente con Radio Zainet. A domani.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.